Grazie Presidente, sono molto molto contento di essere qui con voi e di conversare in modo piano, tranquillo, guardandovi negli occhi con voi, perché lo si è detto da parte di tutti ed è questo il senso del nostro essere qui tutti quanti insieme, è questo ciò che davvero conta. Lo accennava poc'anzi il professor Savona. Noi abbiamo già fatto una parte di cammino e i nostri capelli bianchi in qualche modo lo segnalano. Il futuro, anzitutto, siete voi e qui è come sei in questa sala. Noi fossimo insieme seduti a un grande tavolo circolare in cui non c'è qualcuno che parla e qualcuno che ascolta prendendo appunti, ma al contrario si sta intessendo un dialogo che ci fa crescere, che ci fa crescere tutti. Si accennava poc'anzi da parte di Franco Nuccio questo ingranaggio importante che ha la data del 1982 che segue immediatamente una delle vicende più gravi che ha avuto come teatro Palermo, l'assassinio del generale Dalla Chiesa come prefetto di Palermo. Il Parlamento di questa Repubblica, in un momento lontano e in un momento che aveva moltissimi aspetti chiaroscurali e in cui le ombre prevalevano di gran lunga rispetto alle luci, fu in grado di approvare in 10 giorni, 10, dal giorno dell'assassinio del generale Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, quella legge Rognoni-La Torre, cui accennava Franco Nuccio poc'anzi, che ha al suo interno una gamma estremamente ampia di strumenti di contrasto alla criminalità organizzata e che ospita una norma in qualche misura simbolica, ma che nel contempo è stato l'ingranaggio per un vero e proprio upgrade di sistema, l'incriminazione dell'associazione di tipo mafioso per l'appunto. Non scenderemo ovviamente in nessun tipo di dettagli di ordine troppo tecnico, lo si accennava poc'anzi. Prima il codice penale prevedeva un unico reato, quello di associazione per delinquere, che oggi, per contraddistinguerlo dagli altri, chiamiamo semplice. L'associazione di tipo mafioso si caratterizza perché è imperniata su questo avvalersi da parte dell'associazione della forza di intimidazione del vincolo associativo e dello stato di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Questo è il metodo mafioso, che è uno strumento per porre in essere un ventaglio indeterminato di programmi criminali che servono per rafforzare e per rilanciare l'associazione stessa. D'altra parte, la legge Rognoni-La Torre fu messa a fuoco in quel periodo così breve, grazie all'intuizione di Pio La Torre, anzitutto, che ne fu l'autore non in quei giorni, ma in cantieri aperti assai prima, e la fotografia di riferimento fu quella che poi successivamente avremmo imparato a chiamare Cosa Nostra. Ma è chiaro e deve essere chiaro, ed è stato già sottolineato ampiamente dal filmato iniziale e poi da quanto poc'anzi tutti quanti hanno detto, che l'associazione per delinquere di tipo mafioso è la mafia, non è Cosa Nostra e basta. Altrimenti ci illudiamo e ci collochiamo in un percorso estremamente pericoloso di cui avvertiamo la pericolosità anche attraverso una serie di segnali su cui ancora dobbiamo studiare perché ci sono documenti che vanno completati. Sto parlando di cose molto molto concrete e di cose di questi giorni, vorremmo quasi dire di queste ore. Avete presente quel fenomeno che si chiama mafia capitale, su cui hanno lavorato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e su cui si sono celebrati 3 gradi di giudizio: un giudizio di primo grado, un giudizio di appello davanti agli organi giudiziari romani e nel giudizio di appello è stato riconosciuto a chiare lettere con una motivazione molto convincente, che in realtà quello non è solo un sistema di corruttela, ma è qualcosa di più, è un sistema tecnicamente di tipo mafioso. Eppure la Corte di Cassazione, con una sentenza le cui motivazioni devono ancora essere scritte e che quindi aspettiamo di poter leggere, di poter studiare, ha fatto macchina indietro su questo e ha relegato il sistema romano a semplice sistema di corruttela. Qui c'è un equivoco di fondo rispetto al quale naturalmente dobbiamo attendere le motivazioni e studiarle, ovviamente, ma l'equivoco di fondo, al di là di quella situazione, è il fatto che accennavo poc'anzi. Il punto di riferimento del conio dell'articolo 416 bis è stata l'associazione mafiosa che negli anni successivi avremmo imparato a chiamare Cosa Nostra, ma in realtà il 416 bis non incrimina Cosa Nostra, incrimina un metodo, e la messa a fuoco di questo processo di globalizzazione, che è un enorme vantaggio per tutti, ma è stato ed è un vantaggio anche per la criminalità organizzata, conduce a essere estremamente attenti, molto vigilanti su questo, perché se dovessimo immaginare un'equazione del tipo l'associazione mafiosa è Cosa Nostra, a questo punto noi saremmo sforniti di strumenti importantissimi di contrasto per tutta una serie di altre strumentazioni, di altre fenomenologie criminali che in realtà usano il metodo di ordine mafioso pur non essendo Cosa Nostra e non avendo quel tipo di carta d'identità. Su questo la ricerca sociocriminologica, ma anche l'attività di contrasto di carattere giudiziario, ha mosso molti passi. La ricerca sociocriminologica ne ha mossi moltissimi. In realtà il centro Transcrime, diretto da Ernesto Savona, ha svolto da questo punto di vista un ruolo importantissimo a livello planetario per queste messe a fuoco di ordine generale. Ovviamente l'azione giudiziaria di contrasto non ha il compito di lavorare su messe a fuoco generali, ma naturalmente dà risposte a singoli fenomeni criminali che vengono fatti oggetto di rimprovero penale da parte della pubblica accusa, cioè da parte del pubblico ministero. E spulciando nell'ambito dell'attività dei giudici penali di questa Repubblica, ma anche altrove in realtà, si sono utilizzate in lingua italiana terminologie che ritroviamo oggi nelle sentenze, che sono mafie in movimento, una citazione di un libro particolarmente importante di uno studioso di Oxford di origine italiana che si chiama Federico Varese, ma si parla di mafie silenti con riferimento a situazioni di esportazione in territori diversi da quelli di origine, di gruppi criminali organizzati di tipo mafioso che sono silenti, nel senso che sono, come dire, dei cannoni con il colpo in canna, che non hanno ancora sparato ma che sono pronti a sparare per ghermire altri territori. Si è parlato di mafie delocalizzate e vi sto citando motivazioni di sentenze dei giudici italiani, e nella stessa direzione si è parlato di piccole mafie, che la sottolineatura che vi facevo poc'anzi, vista dall'altra faccia della luna per intenderci, e cioè non dobbiamo confondere la mafia con Cosa Nostra. Cosa Nostra è uno dei modelli più temibili, ma accanto a Cosa Nostra possono anche esserci altri gruppi organizzati, anche con modelli organizzativi criminali diversi, che tuttavia usano il metodo mafioso per porre in essere i loro programmi di ordine criminoso e che quindi non è che non rientrano in quello strumento, ma dobbiamo essere in grado, con fantasia ancorata al dato normativo naturalmente, di reprimere anche attraverso quello strumento. E però il sindaco poc'anzi ce lo accennava con la sua consueta limpidissima chiarezza. un contrasto alle mafie in movimento che sia fatto soltanto dagli organi giudiziari è una partita persa in partenza, perché in realtà il carnet degli strumenti che va utilizzato è molto più ampio. Lo strumento più importante, noi lo stiamo usando questa mattina. Ricordate, lo avete letto e sentito più volte. Un signore che si chiamava Gesualdo Bufalino, che era un maestro elementare ed è stato un grandissimo scrittore della nostra letteratura siciliana, diceva che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari. E il punto è essenzialmente questo: se non c'è questa consapevolezza da parte della città con la C maiuscola, di quella che ci hanno insegnato a chiamare polis, con termine greco antico, che dobbiamo prendere coscienza di questo tipo di fenomeni e contrastarli nelle pieghe di tutti i giorni, in quelle pieghe che non sono giudiziario e che non sono ancora divenute manifestazioni comportamentali da incriminare attraverso le norme penali. Se non facciamo questo, la partita è persa, perché noi andremmo a giocare delle piccole guerre che sono scaramucce e basta, e che non incideranno sul tessuto della realtà. Questa città è
Riguardo
cambiata. Perfetto,
soltanto il passato.
perfetto.
Riguardo il passato.
Stavo dicendo esattamente questo. Questa città è cambiata grazie non tanto e non solo al contrasto, pur importantissimo, lo diceva il sindaco poc'anzi, da parte delle pubbliche autorità, dei pubblici poteri, ma è cambiata dentro perché è cambiato il nostro DNA in termini di mentalità, quello di tutti i giorni, e questo però viaggia sulle nostre gambe. Per cui il punto essenziale è avvertiamone la grande responsabilità per ogni piega nascosta in cui noi, ciascuno di noi, in qualche modo dovesse indulgere a modelli di carattere subculturali che somigliano a quelli, noi in realtà stiamo remando sul fronte opposto, e cioè stiamo lavorando perché questa guerra diventi scaramuccia perdente, perdente per definizione. Certo, gli antidoti giudiziari sono importanti, sono solo un piccolo meccanismo dell'azione di contrasto, ma sono certamente ineliminabili. E gli antidoti giudiziari necessitano di risorse tecniche adeguate sul piano delle norme, ma anche sul piano tecnologico, e di risorse umane attrezzate a cogliere i fenomeni. E qui vorrei per alcuni minuti fermarmi con voi su un modello organizzativo del contrasto giudiziario alla criminalità organizzata che abbiamo virtuosamente esportato, che è costato tanto in termini di fatica, di messa a fuoco, di sangue sparso per la strada, e che tuttavia oggi, pur essendo ancora larghissimamente perfettibile, è un modello che virtuosamente esportiamo altrove. Il modello di riferimento, che non è l'unico, ma è quello su cui per ragioni di tempo vorrei limitarmi nel mio trattenermi per qualche minuto con voi su questo punto, appunto, è quel modello che normalmente si chiama super procura antimafia, e che dal punto di vista tecnico è un sistema che si regge su due livelli organizzativi. Un livello di coordinamento centrale, che si chiama Direzione Nazionale Antimafia, e dei livelli periferici, che sono 26 nel territorio nazionale, che si chiamano Direzioni Distrettuali Antimafia. Ma per cogliere questi numeri, e sarà un discorso di pochi momenti che proveremo a fare, dobbiamo volgere per un attimo un passo indietro. C'è una data che mette i brividi, perché è quella del 13 maggio 1992, siamo a 10 giorni dalla strage di Capaci, in cui un signore che si chiama Giovanni Falcone, proprio lui 10 giorni prima, viene invitato a concludere il corso della materia che insegno, diritto processuale penale, presso l'Università di Pavia. 10 giorni prima, Giovanni Falcone viene invitato a conversare con gli studenti di qualche anno più grandi di voi all'Università di Pavia, nell'aula di procedura penale, su un tema che era il coordinamento delle indagini nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata. Siamo alla radice di questa intuizione organizzativa che ha poi portato alla creazione della cosiddetta superprocura antimafia italiana, appunto. E io vorrei, perché facciamo prima, condividere con voi le righe iniziali, le parole iniziali, con cui Giovanni Falcone parlò ai vostri amici di allora all'Università di Pavia, aprendo questo momento dialogico. Disse: l'atmosfera dell'università è quella più idonea per confrontarsi su temi che sono al centro di vivaci polemiche. Tra le polemiche però si corre il rischio di non orientarsi, e io non rifuggo la discussione perché dalle critiche si può mettere a fuoco meglio una problematica. Sul tema della superprocura di polemica ne è stata fatta fin troppa, più del superfluo. È stata presentata come un'elusione ai principi costituzionali, si è parlato di dipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo, cioè dal governo, del venir meno dell'obbligatorietà dell'azione penale sancita dalla Costituzione e ancora di un escamotage del ministro per favorire gli amici degli amici. Disse Falcone: non è questo un approccio corretto. In Italia ci sono spesso smaiature nelle inchieste giudiziarie. Il nuovo modo di procedere nelle indagini vediamo invece che dà risultati. E immediatamente dopo disse: le innovazioni sono in un testo parlamentare, la relazione preliminare al decreto legge, che era stato appena varato, che ha istituito la Direzione Nazionale Antimafia, e citò quella relazione, un rigo e mezzo. Lo scopo di questa struttura è quello di fronteggiare le organizzazioni criminali attraverso l'organizzazione delle indagini. Attraverso l'organizzazione delle indagini. Allora, una delle parole chiavi è organizzazione. E qui vorrei sviluppare con voi pochissime battute per fare un ragionamento molto facilmente avvertibile. In quel momento le sedi giudiziarie italiane di tribunale erano 165, oggi si sono ridotte dopo una riforma del 2012, sono diventate 134, allora c'erano 165 tribunali distribuiti sulla penisola italiana, isole comprese naturalmente. L'associazione per delinquere di tipo mafioso, cioè il reato previsto da quell'articolo 416 bis di cui vi parlavo all'inizio e di cui parlava il presidente Nuccio, è di competenza dei tribunali. Le indagini, quindi, le fa il pubblico ministero presso i tribunali. Quanti uffici del pubblico ministero ci sono? Se i tribunali erano 165, erano esattamente tanti quanti. 165. Ora, qual è il problema? Il problema è che se noi prendiamo l'ufficio della Procura della Repubblica di Palermo, quello di Napoli, quello di Reggio Calabria, quello di Catania, questi uffici di indagini in materia di mafia ne facevano tanti e quindi i magistrati che facevano queste indagini acquisivano, stratificandole, una esperienza operativa che, vorrei porgervi questo discorso, si può apprendere esclusivamente attraverso la militanza sul campo. Non ci può essere un manuale che vi spiega attraverso uno studio libresco fatto a casa come si fanno le indagini in materia di criminalità organizzata. E non si tratta di pensare a magistrati bravi o a magistrati meno bravi, è un problema di esperienza. Ora, se l'indagine deve essere svolta da Palermo, da Catania, da Reggio Calabria o da Napoli, problemi grossi non ce ne sono, perché il gruppo di lavoro è fortemente specializzato, li fa tutti i giorni queste cose. Ma se dovesse esserci una situazione per cui a dover indagare su un fatto immaginabile, inquadrabile come criminalità organizzata di tipo mafioso, sia un piccolo tribunale del Nord-Est che allora si diceva non risente di infiltrazioni mafiose, Non credeteci, non è vero. Ma allora si diceva anche perché non c'erano gli strumenti per poterli ancora tirar fuori, questi sospetti che poi diventavano inchieste, che poi diventavano processi penali e che molto spesso diventavano condanne, per l'appunto. Allora questa strumentazione non c'era, forse mancava la mentalità e forse non tutto era in buona fede, ma qui ci fermiamo tutto sommato. Il punto però del ragionamento è nel momento in cui noi dovete mettere un magistrato bravissimo, che però in realtà fa un'inchiesta di criminalità organizzata ogni 2 o 3 anni, visto che per fare queste indagini non si deve essere bravi perché si studiano libri, ma bisogna avere un contatto inesauribile e ineliminabile con l'esperienza, questo magistrato come farà queste indagini? Non riuscirà a cogliere una serie di segnali che invece coglie il magistrato di esperienza, esperto, non perché è più bravo, ma perché è esperto, perché fruisce di questa stratificazione precedente di esperienza sua e del suo gruppo di lavoro. Allora, l'intuizione organizzativa quale è stata? 165 gruppi di lavoro in Italia che si occupino di indagini di criminalità organizzata sono palesemente troppi perché non si possono seguire, perché non si possono adeguatamente addestrare, non librescamente, ma attraverso l'esperienza. Dobbiamo ridurli. E come facciamo a ridurre numericamente questi gruppi di lavoro? Cosa ci inventiamo? Beh, c'è una soluzione che è l'uovo di Colombo, ma bisognava pensarci, essere geniali per farlo, e quindi il passaggio non fu semplice. Oggi noi leggiamo la legge e diciamo, beh, chiarissimo, tutto molto tranquillo, ma bisognava ingranare quella marcia ed era tutt'altro che facile poterlo fare per l'appunto. L'idea era questa. Noi abbiamo allora 165 sedi di tribunale a cui corrispondevano sedi di corte di appello, e cioè aree territoriali più ampie, si chiamano distretti tecnicamente, che sono numericamente molto più piccoli da questo punto di vista. Vi formulo qui un esempio. Esiste in quest'area di Sicilia occidentale un tribunale di Palermo, un tribunale di Termini Imerese, un tribunale di Sciacca, un tribunale di Agrigento, un tribunale di Trapani, un tribunale di Marsala. Per questi sei tribunali esiste un'unica sede di corte di appello. Questa sede è a Palermo. Allora, l'idea è: ma perché non facciamo un salto di tipo territoriale, concentrando il gruppo di lavoro che si occupi di inchieste di criminalità organizzata non a livello di tribunale ma a livello di corte d'appello? E però c'era un ulteriore problema da risolvere. La corte d'appello è già pronto come organo, ma è un organo giudiziario di secondo grado, si occupa di appello avverso le sentenze emesse dai giudici di primo grado. E quindi non funzionava in sé il discorso di collocare questi gruppi di lavoro presso l'ufficio del pubblico ministero davanti alla corte di appello. E allora l'ulteriore passaggio tatticamente geniale, qual è stato? Si è detto: individuiamo la sede dell'organo di primo grado che ha sede nella stessa città dove ha sede la corte di appello. Quindi noi costituiamo il gruppo di lavoro specializzato non presso la Procura Generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello, che è un nonsenso, anche perché lì l'esperienza è completamente diversa dai magistrati che vi lavorano, ma presso la Procura della Repubblica del Tribunale cosiddetto distrettuale, cioè del Tribunale che ha sede nella stessa città, sede di Corte d'Appello. Da 165 siamo scesi a 26 gruppi di lavoro. Capite che non è un ragionamento fatto con numeri arabi fini a se stessi. In realtà, questa diminuzione di gruppi di lavoro significa, da una parte, che voi questi gruppi di lavoro costituiti da un numero di magistrati molto più ristretto potete seguirli, potete addestrarli in termini mirati, dall'altra, e soprattutto, che questo gruppo di lavoro, questi 26 gruppi di lavoro in Italia, fanno solo inchieste di criminalità organizzata. Quindi si arriva a quel risultato di ottimizzazione della formazione attraverso l'esperienza sul campo che era fallimentare, almeno in molti casi, attraverso il sistema precedente. Eppure va detto che Giovanni Falcone, quando poi si trattò di ricoprire per concorso interno, come non poteva che essere previsto, il ruolo di procuratore nazionale antimafia, Giovanni Falcone fu uno dei candidati a quel concorso. E voi capite che Giovanni Falcone aveva ideato il meccanismo, era colui il quale aveva le idee strategicamente più chiare in assoluto. Se avessimo il tempo, e non lo abbiamo perché invece devo apprestarmi a concludere, io condividerei con voi, ma è fruibile in rete, quindi potete tranquillamente vederlo, il testo dell'audizione del candidato Giovanni Falcone davanti alla commissione incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura, quando si trattò di vagliare le domande dei candidati magistrati per la copertura del posto unico di procuratore nazionale antimafia. Quell'audizione è una sorta di handbook, di, come dire, manuale d'uso, e cioè in quelle pagine di verbale, sono una decina di paginette molto molto chiare, trasparenti, in realtà ci sono le istruzioni per l'uso su come deve essere distribuito il lavoro tra le direzioni distrettuali antimafia e l'organo di coordinamento nazionale, che è appunto la Direzione Nazionale Antimafia. E oggi si lavora nella sostanza su quelle parole, cioè quelle istruzioni per l'uso che risalgono al febbraio del 1992, cioè a 3 mesi prima della strage di Capaci, per l'appunto, sono in realtà talmente chiare che è un manuale operativo su cui di fatto ancora oggi è organizzata la struttura dell'Ufficio Nazionale della Procura Nazionale Antimafia e i rapporti funzionali tra Procura Nazionale e, per l'appunto, direzioni distrettuali antimafia. Eppure, devo dirvi, senza alcuna polemica sul punto, ma proprio per cronaca storica semplicemente, che dopo tutte quelle audizioni, la commissione incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura uscì con alcune proposte per il cosiddetto plenum del Consiglio Superiore, che poi avrebbe assegnato l'incarico chiudendo il concorso, con una relazione in cui la candidatura di Giovanni Falcone fu votata da un consigliere su 5. Giovanni Falcone ebbe un voto, un altro candidato ebbe un voto, un altro candidato ebbe 3 voti. La strage di Capaci, 3 mesi dopo, avrebbe, come dire, fatto chiudere anzitempo quel concorso interno, che poi si riaprì tra polemiche e una serie di cose. Paolo Borsellino fu candidato inopinatamente nell'ambito di un dibattito pubblico e si infuriò perché di fatto lo si candidava alla morte, cosa che poi puntualmente avvenne, ovviamente non nel senso che c'era l'intenzione a candidarlo alla morte, ma di fatto in qualche misura lo si indicava anche ufficialmente come bersaglio. E comunque, in ogni caso, poi il concorso andò ovviamente in termini diversi dopo la strage di Capaci. Vorrei soltanto dirvi questo: questo modello organizzativo, e chiudo, viene oggi a essere considerato come un modello non ideale, perché è pur sempre perfezionabile, perché deve essere adottato a realtà diverse, ma è comunque un modello particolarmente virtuoso. Devo dirvi, sul piano della cronaca, che noi abbiamo avuto negli ultimi 3 anni visite da parte di gruppi di magistrati brasiliani, organizzate da parte del corrispondente in Brasile del nostro Consiglio Superiore della Magistratura, che sono venuti a Palermo, presso gli uffici giudiziari, presso gli uffici comunali e presso l'università, per uno stage formativo, per stare a vedere, dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico-operativo, come funziona questo tipo di meccanismo. Ecco, voglio condividere con voi questa cosa non per, come dire, pavoneggiarci in qualche modo, perché non avrebbe alcun senso, ma per dirvi che è un modello virtuoso che noi stiamo virtuosamente esportando altrove. L'attuale procuratore nazionale antimafia, che nel filmato di questa mattina abbiamo visto in una delle sottolineature più importanti, si chiama Federico Cafiero De Raulo. Abbiamo avuto ospite a Palermo nell'ambito di un master nella primavera scorsa. ci ha detto nell'ambito di quel dibattito con i vostri amici poco più grandi di voi in quell'incontro del maggio scorso, che come direttore generale degli affari penali del Ministero della Giustizia, Giovanni Falcone, quando ideò questo meccanismo, lo ideò non da burocrate ma da uomo delle idee, uomo di idee che vanno professate, sostenute, difese, perché poi sono queste idee che camminano sulle nostre gambe e che rimangono, di idee al di là degli assetti organizzativi che costruiscono mondi, che danno risposte in termini di globalizzazione del contrasto alle mafie globalizzate, che chiedono che ciascuno di noi faccia, lo dicevamo, la sua parte, con un contributo di idee, di progetti, di comprensione, di condivisione, di entusiasmo, di impegno specialmente quotidiano, di fede della libertà, perché in fondo siamo in quest'aula in nome di questo e stiamo professando in termini militanti una fede nella libertà. Mi sono molto grato.